Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film che è stato presentato lo scorso 16 maggio durante il Festival di Cannes e che è uscito da pochi giorni nelle sale italiane. Si tratta del ritorno al cinema di una grandissima regista australiana molto amata, molto apprezzata, cioè Jane Campion, che appunto ritorna al cinema dopo 5 anni d'assenza e ritorna dopo l'ultimo film appunto che ha girato 5 anni fa, che era In the Cut con Meg Ryan, un thriller ambientato a New York. Ritorna, vi dicevo, dopo 5 anni d'assenza, invece a temi che le sono forse più congeniali e in qualche modo più cari. Un ritratto femminile, intanto, pensate a Lezioni di piano o a Ritratto di signora. La poesia, pensate a un altro suo film famoso, il primo che l'ha resa famosa internazionalmente, cioè Un angelo alla mia tavola. E poi l'amore impossibile, un tema che appunto ricorre spesso nei suoi film. E Jane Campion ritorna, quindi vi dicevo, al cinema prendendo spunto da una biografia di un poeta scritta da un poeta. Ed è una biografia, cioè, di John Keats, scritta da un altro poeta, Andrew Motion. E Andrew Motion, tra l'altro, ha riletto e ha approvato la sceneggiatura e ha dato, così racconta la Campion in diverse interviste, anche alcuni utili consigli, soprattutto su certi particolari dettagli che sono, afferma la Campion, veramente le cose essenziali per creare l'atmosfera giusta, il tono giusto. Il film è visivamente splendido, fotografato con il gusto pittorico della pittura inglese dell'Ottocento, non soltanto per l'uso della luce ma anche per le pose nelle quali i personaggi vengono composti all'interno del fotogramma. Rigorosamente, quasi del tutto girato con luce naturale, e racconta gli ultimi 3 anni della vita di John Keats, quando, ospite dell'amico poeta Brown, incontra la giovane Fanny Brown, una vicina di casa appassionata di sartoria e che si interessa però della poesia appunto di questo suo vicino di casa e che si dispera tutto sommato di non riuscire a comprenderla fino in fondo. Chiede quindi a John Keats di darle delle lezioni di poesia e fatalmente ovviamente i due si innamorano. Non usava nell'Inghilterra dell'inizio dell'Ottocento, siamo nel 1818, che una ragazza di buona famiglia sposasse uno spiantato, per giunta indebitato, come era allora la vita di un poeta. Il loro dunque è un amore impossibile. E per giunta, e questo è il colore che appunto Jane Campion dà alla narrazione, si tratta del primo amore per entrambi. Ed è proprio qui che il genio della Campion trova, vi dicevo, il terreno più fertile al suo lavoro di regista, cioè nel descrivere tutte le sfumature della scoperta di un amore giovanile, tutti i palpiti del cuore o gli sguardi che fanno tremare, il dolore violento che viene provocato magari semplicemente da un silenzio o da un'attesa troppo lunga, l'infinita gratitudine invece che tutto a un tratto arriva e che sembra rendere capaci di abbracciare tutto il creato, provocata magari soltanto da una parola o da una lettera o da uno sguardo. Fanny, appunto il personaggio, la protagonista femminile, legge Endimione e trova, così dice, perfetto l'inizio, quel thing of beauty di cui appunto parla il poeta, che le spiega che la poesia non va compresa, la poesia è come un lago, le dice, non si comprende, ci si bagna e ne si gode. E in sua presenza, ispirato dalla compagnia di lei, Keats scriverà alcuni dei suoi capolavori, come Ode a un usignolo oppure Lode su un'urna greca. Nel film, e questo forse è anche l'aspetto di cui il film tutto sommato nella versione italiana soffre maggiormente, questo perché ovviamente la versione italiana non è in grado di restituire la musicalità dei versi inglesi, vi dicevo, noi ascoltiamo i versi nel film come se fosse musica. La Campion usa le parole quasi fossero un accompagnamento musicale e usa invece le immagini come se fossero parole, e sono proprio le immagini che parlano. E anche durante i titoli di coda, per esempio, ascoltiamo l'intera Ode ad un usignolo E la musica del film, che appare appunto sui titoli di testa e di coda, è un arrangiamento, ma anche questo soltanto per sole voci, della serenata K361 di Mozart. E vogliamo proprio ascoltarla per entrare un po' nel mood di questo film.
Thank you.
Vi dicevo che la voce nel film accompagna quasi fosse musica, mentre invece sono le immagini a parlare. A partire da quel particolare macroscopico su cui scorrono i titoli di testa del film, vi dicevo il particolare macroscopico del filo che viene infilato nella cruna d'un ago, dell'ago che attraversa il tessuto. E ho ancora altre immagini particolarmente belle, particolarmente significative. Pensate alle tende improvvisamente gonfiate dal vento che rendono quasi visibile, percepibile l'empito d'emozione che riempie il cuore di Fanny. O ancora la scena, l'immagine di Keats che riposa sulla cima di un albero, quasi fosse, appunto grazie all'amore che ha riempito il suo cuore, quasi fosse privo di peso, come se fluttuasse tra i fiori appunto dell'albero. O ancora la bellissima scena in cui, scusate, Fanny alleva delle farfalle in camera sua, sono leggere, colorate quasi come i suoi pensieri, e che muoiono e vengono spazzate via come illusioni perdute nel momento in cui lei riceve invece una lettera che la delude. Jane Campion ha veramente il merito raro, assolutamente raro al giorno d'oggi, di raccontare l'amore attraverso le immagini più delicate e sottili, come l'immagine di una mano che sfiora la parete dietro la quale c'è l'essere amato, o facendoci ascoltare il fruscio delle canne, che quasi assomiglia, durante una passeggiata in campagna, assomiglia alle parole che non osano essere mormorate, e il sentirsi parte, questo in particolare nel personaggio femminile appunto che la Campion segue con particolare tenerezza, il sentirsi parte di una natura accogliente, gioiosa, quasi come un prato di giacinti selvatici, che è poi l'immagine del poster appunto del film che probabilmente avrete visto. Dicevamo della fotografia, questo pittoricismo della fotografia particolarmente prezioso, particolarmente bello. L'uso del colore nel film è significativo, intelligente, a partire dai costumi, per esempio, indossati e confezionati da Fanny, che, come vi dicevo all'inizio di questa trasmissione, è un'appassionata di sartoria. All'inizio del film lei appare in modo quasi stridente, quasi urlante, con un abito bianco e rosso che stride appunto con il paesaggio. Esce da una casa che ha i toni appunto del legno, i toni del marrone, su cui nel cortile ci sono delle oche che starnazzano e dei panni bianchi stesi ad asciugare, e quindi in questo monocromatismo il colore appunto così urlante del suo vestito bianco e rosso stride veramente. E poi mano a mano nel corso del film lei passa ad altro, man mano che appunto la sua giovinezza si ammorbidisce, si riempie di questo sentimento nuovo, anche i colori che lei indossa si ammorbidiscono e parlano appunto del suo sentimento, e passa quindi ad un colore perlato che rende, così dice una vicina, un'amica, che rende color ambra i suoi occhi, ma noi spettatori sappiamo bene che questo tono più caldo che c'è appunto nei suoi occhi è motivato da altri turbamenti del cuore. E via via appunto passa attraverso una serie di gamme di colori che arrivano poi al nero del lutto del finale, della scena finale, perché Keats, come sappiamo, muore nel febbraio del 1821. Nell'autunno del 1820 si era trasferito per ragioni di salute a Roma, appunto in un clima migliore, più mite rispetto all'Inghilterra, e proprio a Roma morì, vi dicevo, nel febbraio del 1821. Qui giace uno il cui nome era scritto sull'acqua, questo fece scrivere sulla sua tomba, che è possibile ancora visitare qui al cimitero di Piramide. Morì convinto di essere un fallito ed è invece oggi considerato uno dei massimi poeti del romanticismo. Vorrei dire ancora qualcosa riguardo agli attori, che non sono famosissimi internazionalmente, ma sono assolutamente bravissimi, diretti con una maestria sottilissima da parte di una regista che, come sappiamo, ha dato prova di grandissima sensibilità. Intanto Abby Cornish, che ha il ruolo della protagonista femminile, Fanny, e che ricorda nel viso una giovane Nicole Kidman, appunto molto giovane e acerba, ed è convincente sia nella caparbietà infantile dell'inizio del film, sia nell'estenuata resa all'amore, sia nell'esplosione del dolore al momento della morte di Keats, sia nella dignità contenuta di un lutto che sappiamo inestinguibile. Poi c'è Ben Whishaw nel ruolo di Keats, che ha lo sguardo febbrile e vulnerabile, che sembra preda del suo stesso genio e dà al suo personaggio una caratteristica di generosità e di lealtà che lo rendono immediatamente caro al pubblico. Poi Paul Schneider, in un ruolo particolarmente difficile, perché non simpatico al pubblico, quello dell'amico poeta Brown, che invece all'inizio cerca di ostacolare l'amore dei due giovani e che poi alla fine in realtà abbandona nel momento meno opportuno l'amico, e che invece riesce a giocare appunto il suo ruolo giocando tra la comicità e la goffaggine e una malcelata aggressività. E poi incantevole Carrie Fox in un ruolo secondario, quello della madre di Fanny. Carrie Fox ha già lavorato con Jane Campion in Un angelo alla mia tavola e che è veramente perfetta nel dosare negli occhi trasparenti l'indulgenza e la preoccupazione, la severità e gli affetti. E con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Vi consiglio naturalmente di andare a vedere questo nuovo film di Jane Campion, il cui titolo, temo di non averlo detto all'inizio, ma lo ricordo ora e forse è ancora più significativo, è Bright Star. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.